Prime America.
Buona mattinata come America di martedì 3 giugno 2025. Un saluto da Emanuele Valenti
e da Roberto Festa, ciao.
Eccoci, come tutti i martedì staremo insieme fino alle 11, poco più di 20 minuti, il tempo è sempre ristretto. Roberto, quest'ultimo mese di Acome America, prima del palinsesto estivo. Allora, partirei da una questione che è un po' tenuto banco, no? Nelle ultime 24 ore non è l'unico, è una questione di politica internazionale. Una questione estera, la questione ucraina, con questa richiesta, ennesima richiesta del presidente ucraino Zelensky a Trump di prendere in mano il dossier ucraino, ma non per fare un passo indietro, ma per fare pressioni su Mosca, sulla Russia, su Putin con nuove sanzioni. Appunto, ho detto, non è la prima volta, era già successo, finora questo non è accaduto. Probabile che non accada nemmeno questa volta. Non ci sono al momento dichiarazioni da parte importanti, mi sembra, su questo da parte della Casa Bianca, se non la disponibilità di Trump a incontrare sia Putin che Zelensky, anche perché in fondo anche nelle scorse settimane, no, abbiamo sentito delle parole molto dure, ogni tanto anche di Trump nei confronti di Putin, ma poi alle parole non sono seguiti i fatti. Come la vedi tu?
Ma guarda, difficile dire come la vedo io, nel senso che secondo me in questo momento l'amministrazione americana si trova in una fase di forte impasse. C'è un dato politico, ancor prima appunto che tutto il resto, che in questo momento prevale, cioè Trump è stato deliberatamente lasciato all'oscuro dell'attacco con droni che l'Ucraina ha sferrato domenica in Russia. È un attacco, diciamo, senza precedenti, ha distrutto quasi un terzo, no, della flotta di bombardieri del Cremlino, 40 bombardieri militari annientati per un valore stimato di 7 miliardi di dollari, 18 mesi di pianificazione, no, supervisionata in modo personale dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I droni sono stati introdotti clandestinamente in Russia in queste casse di legno sul retro dei camion, che poi sono stati aperti a distanza, quindi hanno consentito ai droni di decollare e di colpire obiettivi diversi. Allora, un piano di queste dimensioni, un progetto di queste dimensioni, che non è stato, perché questo è la Casa Bianca, perché Trump è stato, diciamo, in silenzio, non ha commentato. La Casa Bianca, fonti della Casa Bianca dicono che il presidente non era stato informato. Se questo è vero, se questo è vero, si tratta appunto da parte dell'Ucraina di un insomma di come dire, di un atto estremamente aggressivo nei confronti degli Stati Uniti. Probabilmente gli ucraini non hanno fatto trapelare questa cosa perché temevano che dopo appunto i rapporti non buonissimi tra Trump e Zelensky, che la cosa finisse per che Trump o gli americani facessero poi trapelare qualcosa. Però questo dà il senso della fiducia che in questo momento c'è tra quelli che sono ormai gli ex alleati. Cioè, un'operazione di questo tipo non viene comunicata. Tra l'altro, tant'è vero che gli uomini cosiddetti del MAGA sono furibondi, cioè c'è una reazione furibonda contro l'Ucraina. Steve Bannon,
Roberto,
nel suo
è l'area di, diciamo così, l'area di riferimento, no? Di sì, Trump ideologica.
Quella diciamo più populistica, nazionalistica. Steve Bannon, che ha questo podcast War Room, ha addirittura chiesto che un senatore importante della Casa Bianca, Lindsey Graham, che è un repubblicano e che è un alleato tradizionale di Trump, venga arrestato. Perché? Perché dice, lui continua ad andare in Ucraina, Steve Graham, Lindsey Graham, continua a dire adesso diciamo salutato in modo positivo questo attacco, eccetera, continua a mescolare nel torbido, ha detto, no? Stirring it up, quindi deve essere arrestato, basta, fatelo finire, questo è un affronto terribile. La destra trumpiana dice anche che addirittura che questo è un attacco supervisionato, progettato da Biden. Ecco, quindi per dire come in questo momento si reagisce. Dall'altra parte
l'attacco,
però...
L'attacco alla Russia, okay. Quello militare intendo.
L'attacco alla Russia. Dall'altra parte però, le richieste russe che sono state confermate nel memorandum recente sono in qualche modo, come dire, inaccettabili e insostenibili, e di questo gli Stati Uniti se ne rendono conto, cioè l'Ucraina deve accettare rigidi limiti alle sue forze armate, non deve aderire all'alleanza militare, quindi sostanzialmente la NATO, non deve ospitare truppe straniere, non deve acquisire armi nucleari. È ovvio che tutto questo rende l'avvio dei negoziati da parte ucraina impossibile, quindi di fronte a questa cosa per Trump è molto difficile agire, anche perché poi al suo interno, all'interno degli Stati Uniti, Trump deve gestire forze che sono molto diverse all'interno dello stesso partito repubblicano, appunto c'è tutta la parte del MAGA, diciamo, dei suoi sostenitori di destra, che sostanzialmente appoggia la Russia, ma c'è tutta la parte repubblicana più tradizionale, quella neocon eccetera, che invece è per appoggiare e continuare a sostenere anche militarmente, oltre che economicamente e politicamente, l'Ucraina. E quindi di fronte a questa impasse, quello che probabilmente, almeno nel breve periodo, Trump può e deve fare è in qualche modo prendere tempo, cioè quantomeno mostrare un disimpegno, come gli Stati Uniti stanno facendo diciamo la loro partecipazione a questo secondo round di negoziati è stata limitatissima. Rubio, dopo l'attacco ucraino, ha parlato telefonicamente con Lavrov, ma il Dipartimento di Stato ha fatto notare che si tratta di una telefonata richiesta dalla Russia, cioè sono tutti segnali di un disimpegno appunto dell'amministrazione statunitense di fronte ad una situazione che ormai è molto difficile da gestire sia all'esterno che all'interno.
Sì, e quindi mi sembra che appunto in questa, anche la tua valutazione sia che in questo quadro, in questo contesto e con questo quadro sia molto difficile ipotizzare, no? Che la Casa Bianca decida.
Sì, poi staremo a vedere, insomma, certo, poi no, appunto no, Trump ovvio, ci abitua su tutto.
Esatto, però diciamo che gli elementi, sì, come dire, la posizione americana da una parte, il solito atteggiamento, questo ormai lo conosciamo, no? Di stampo molto sovietico, no? Queste trattative per far finta di trattare da parte di Mosca, diciamo che sono elementi che non fanno ipotizzare un cambio di rotta importante da parte degli Stati Uniti. Roberto, una questione invece interna importante che forse mi sembra, e tu ce l'hai raccontato più volte, no? Essere molto più vicina al sentore di Trump, e per lui molto più importante per il presidente, è la questione migratoria, e sulla questione migratoria, ma non solo, ci sono state o ci sono in questo periodo delle importanti sentenze della Corte Suprema. Le più importanti quali
allora
sono?
Sì, perché allora il 20 maggio, alcuni giorni fa, poi ne avevamo già parlato, comunque insomma è stata una sentenza importante, la Corte Suprema ha permesso all'amministrazione Trump di revocare per ora la protezione a quasi 350.000 immigrati venezuelani, ci sono anche dei cubani e salvadoregni, cui era stato concesso di rimanere negli Stati Uniti senza rischio di espulsione. C'è un programma che viene chiamato lo status di protezione temporanea, diciamo, no? Che era stato introdotto da Joe Biden. Quindi è in corso una causa, il caso viene esaminato da una corte federale. Fino a che la corte federale non emette la sentenza, comunque la Corte Suprema ha detto che Trump può espellere questi 350.000 immigrati, quindi in qualche modo, come dire, gli si dà il tempo di cacciarli fuori. Allora, questa nuova sentenza ha di nuovo, se ce n'era bisogno, posto l'attenzione proprio sulla Corte Suprema, cioè su quello che la Corte Suprema sta facendo. Allora, teniamo presente una cosa, che nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, anche perché diciamo poi la Corte Suprema finisce il suo lavoro prima della pausa estiva agli inizi di luglio, quindi stanno per arrivare una serie di sentenze importantissime per Trump, che in qualche modo, come dire, decideranno quanto quello che Trump può fare nei prossimi mesi. Quindi, per esempio, ci sarà una sentenza sul diritto dei tribunali di grado inferiore, tribunali corti d'appello, tribunali federali, tribunali statali, di emettere ingiunzioni contro i tentativi di Trump di limitare la cittadinanza per diritto di nascita, lo ius soli, che è garantito dalla Costituzione. C'è una sentenza in arrivo sul tentativo del Tennessee di vietare o limitare l'assistenza ai minori transgender. C'è una sentenza in arrivo su un reclamo da parte di genitori del Maryland che non vogliono che libri LGBTQ+ vengano messi negli scaffali delle scuole elementari. C'è una sentenza sulla necessità per le compagnie assicurative di coprire i costi dell'assistenza sanitaria preventiva ai sensi dell'Obamacare. C'è una sentenza sui tentativi di tagliare i finanziamenti pubblici a Planned Parenthood, che è l'associazione che garantisce in molti stati il diritto all'aborto. Quindi sono tutte sentenze importantissime che entrano, in particolare quella sul tentativo di Trump di cancellare lo ius soli, no? Sono sentenze che appunto fondamentali per Trump. Bisogna capire che cosa la Corte Suprema farà. Da questo punto di vista è molto Trump avrebbe una maggioranza schiacciante. Perché? Perché ci sono tre giudici ampiamente, diciamo così,
all'interno della Corte Suprema, intendi, la
sì,
maggioranza.
Ci sono sostanzialmente Clarence Thomas e Samuel Alito. Thomas addirittura è il giudice nero che fu nominato da Bush padre. Samuel Alito, altro giudice, sono i due più estremi conservatori, nominato da Bush figlio. Poi ci sono, c'è un altro giudice che è il presidente, che è John Roberts, anche lui nominato da Bush, che è un po' più centrista. Poi ci sono tre giudici nominati da Trump nel suo primo mandato, quindi Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh e Amy Coney Barrett. Allora, qui si sarebbe Trump avrebbe già la maggioranza, sono sei. Perché? Perché restano tre giudici donne progressiste, che sono Elena Kagan, Sonia Sotomayor e Ketanji Brown Jackson. Sono tre, quindi 6-3. Però cosa sta succedendo? Sta succedendo, sembra, che Amy Coney Barrett, quindi una nomina di Trump, e soprattutto il presidente John Roberts, si stiano spostando al centro e siano piuttosto, come dire, negativi nei confronti di questo allargamento dei poteri estremo che Donald Trump sta mettendo in atto, sta attuando. Quindi anche qui bisogna capire, è molto difficile capire che cosa succede, perché da un lato c'è la dottrina tradizionale conservatrice, no? Che è molto formalista, che dice sostanzialmente i poteri del presidente sull'esecutivo, quantomeno, sono estremamente ampi, e quindi Trump in qualche modo può fare quello che vuole. D'altra parte, però, ci sono delle preoccupazioni forti anche all'interno del mondo giudiziario conservatore. Perché? Perché Trump sta davvero allargando a dismisura i suoi poteri. C'è un problema, perché lui cosa fa? Lui enuncia un ordine esecutivo. Le corti intervengono, però le corti non hanno né il tempo molto spesso, né, come dire, i mezzi, gli strumenti per limitare Trump. Quindi alla fine che cosa succede? Alla fine succede che queste sentenze finiscono per andare alla Corte Suprema e quindi la Corte Suprema dovrà davvero prendere una serie di sentenze importantissime che danno anche il senso in qualche modo, no, di quello che è il ruolo della Corte Suprema. Perché per esempio la Corte Suprema con presidente Earl Warren negli anni 50 e 60 fu una Corte Suprema che interpretò la Costituzione in modo estremamente, come dire, creativo, progressista, tutte le sentenze contro la segregazione razziale. Ecco, bisogna capire che cosa farà questa Corte Suprema e in particolare che cosa faranno due giudici della Corte Suprema, conservatori John Roberts e Amy Coney Barrett.
Sono le 10.55 a Come America di martedì 3 giugno 2025. Roberto, ci rimane una manciata di minuti. Un'ultima questione che sta un po' tra gli Stati Uniti e quello che succede fuori. No? Partiamo da quello che è successo in Colorado, l'attacco alla comunità ebraica dei giorni scorsi. Anche questo, parlavamo prima di Ucraina, non è qualcosa di nuovo, ma ovviamente è una situazione complessa, no, per le comunità ebraiche nel mondo, anche negli Stati Uniti. Che clima c'è?
Ma allora, il clima non è sicuramente buono e sta peggiorando insomma, di giorno in giorno. C'è stato appunto l'attacco a chi manifestava per la liberazione degli ostaggi trattenuti appunto a Gaza da Hamas, a Boulder, in Colorado. Tra l'altro, proprio a Boulder, scusate, c'erano stati degli episodi in consiglio comunale, proprio anche di scontro molto duro. C'è un rabbino di Boulder, no, in cui diceva che insomma dice di essere stato minacciato fisicamente e verbalmente durante una riunione del consiglio comunale della città. L'episodio di Boulder arriva dopo altri episodi molto preoccupanti per la comunità ebraica. Ci sono stati appunto, c'è stato l'aggressione, l'uccisione, l'omicidio purtroppo di due giovani dipendenti dell'ambasciata israeliana che uscivano da un ricevimento a un museo ebraico di Washington. C'è stato un piromane che ha appiccato il fuoco alla residenza del governatore della Pennsylvania, Josh Shapiro, che è ebreo. Lui e la sua famiglia dormivano al piano superiore. In Colorado e a Washington i sospettati hanno gridato Free Palestine, quindi Palestina libera. In Pennsylvania l'incendiario, che è stato appunto poi catturato, ha detto di aver appiccato l'incendio in risposta agli attacchi israeliani contro i palestinesi. Quindi diciamo il legame con Gaza è molto evidente. Allora la cosa secondo me importante e interessante è che questa è un enorme, come dire, cambiamento di prospettiva politica per gli Stati Uniti e per gli ebrei americani. Cioè, di solito l'antisemitismo negli Stati Uniti è stato di estrema destra, ancora recentemente, cioè l'attacco antisemita più mortale nella storia americana è l'attacco alla sinagoga Tree of Life di Pittsburgh, no? Dove un uomo armato uccise nel 2018 11 fedeli. Quindi è sempre stato un antisemitismo di estrema destra. Adesso, proprio a causa della guerra di Gaza, c'è un antisemitismo che viene da sinistra, che viene dai progressisti americani, e questo cambia enormemente la prospettiva politica, perché come dire, gli ebrei americani hanno sempre considerato il Partito Democratico e i progressisti loro naturali alleati. Ecco, questo avrà e sta avendo già delle conseguenze molto importanti e molto preoccupanti, ecco, anche proprio sull'atteggiamento degli ebrei americani nei confronti della guerra di Gaza, a Gaza.
Acome America di martedì 3 giugno 2025 si chiude qua, ci sentiamo la prossima settimana, grazie Roberto Festa.
Grazie Emanuele Valenti.
Ciao, buon ascolto.
Ciao ciao.